File 59, pagina 401, capitolo 14. I lavoratori civili nel complesso industriale di Auschwitz. Un quadro complesso e una ricerca ancora da completare. Per disegnare un quadro ancora più completo della presenza degli italiani e delle italiane nel complesso di Auschwitz, andrebbero prese in conto, parallelamente alle vicende dei deportati, le esperienze di migliaia di lavoratori civili che già dalla primavera 1942 lasciarono la penisola con destinazione l'Alta Slesia, a seguito di accordi specifici per appalti di forniture e di personale stipulati dalle loro aziende con imprese tedesche. Questi lavoratori italiani, a larga maggioranza uomini, furono impiegati fino agli inizi di gennaio 1945 nei vari cantieri e nelle fabbriche che sorgevano nella vasta area di interesse del campo di concentramento. Inoltre, ai civili impiegati nelle attività economiche di Auschwitz va aggiunto un numero imprecisato di soldati e ufficiali italiani che dopo l'8 settembre 1943 furono catturati dalle forze tedesche. Abbiamo già ricordato che la grande maggioranza scelse di deporre le armi, rifiutando di proseguire la guerra al fianco della Germania, e venne punita con la deportazione e l'internamento in campi di lavoro forzato della Reich, tra cui anche il complesso di Auschwitz. Mi limito qui a porre in evidenza solo alcuni elementi distintivi dei due gruppi, che differiscono tra loro, ma anche dai deportati, innanzitutto per il contesto che ne ha determinato la presenza ad Auschwitz, a partire dall'elemento della cattività che traccia un confine netto tra i lavoratori civili e gli internati. Per i civili italiani che trovano lavoro nella zona di Auschwitz per scelta o a seguito di un trasferimento deciso dalla loro azienda, possiamo individuare un punto d'inizio della storia nella data del 14 marzo 1942. Quel giorno viene firmato a Roma un accordo importante tra un gruppo italiano così definito di 40 ditte iscritte alla Confederazione Fascista degli Industriali, presieduta dall'ingegnere Aurelio Aureli, e due importanti imprese tedesche che hanno trasferito parte della propria produzione in Alta Slesia. La IG Farben, gigante dell'industria chimica tedesca per le filiali di Auschwitz e di Heidelberg, e il gruppo Heidie Werke di Blechhammer. Il contratto italo-tedesco ha per oggetto il trasferimento di oltre 8.600 operai e lavoratori specializzati italiani in tre cantieri situati nella zona di interesse di Auschwitz. Heidelberg, Blechhammer e Auschwitz, lo scopo è la gestione di diverse attività, tra cui la costruzione di strade, di fognature e di vari edifici, l'installazione di binari, la posa di cavi e tubazioni, la movimentazione del terreno e diversi altri lavori indicati dettagliatamente nella scrittura privata. All'epoca della stipula, Blechhammer ha appena aperto come un insieme di diversi campi di lavoro per la Oberschlesische Hydriewerke AG, società tedesca che raggruppa varie imprese chimiche impegnate nella costruzione di stabilimenti per la produzione di un carburante sintetico derivato dal carbone. Al suo interno, un campo è specificatamente riservato ai prigionieri ebrei, altri invece alloggiano i lavoratori civili stranieri e i prigionieri di guerra, tra cui molti soldati britannici. Dall'aprile 1944 il complesso di Black Hammer passerà sotto l'amministrazione di Auschwitz, diventando di fatto da quel momento uno dei suoi campi satellite, il più grande accanto a quello di Monowitz. Nella stessa area si trova anche il sito chimico Heidebreck, detto anche Black Hammer Sud per distinguerlo dal primo, ubicato nei pressi dell'attuale cittadina polacca di Stare Kozel. Anche qui vengono sfruttate alcune migliaia di lavoratori forzati e di prigionieri di guerra. Il contratto in questione rappresenta un documento di straordinaria importanza, pur essendo stato rinvenuto già diversi anni fa negli archivi e studiato da alcuni storici specialisti del tema, tra cui in Italia da Cesare Bermani e Brunello Mantelli. È una fonte ancora poco conosciuta al di fuori della stretta cerchia degli studiosi. Dalla lettura dell'accordo, redatto con grande meticolosità, emerge la lucida precisione con cui si concorda il subappalto che le ditte italiane accettano di assumersi per gestire coi loro operai i cantieri delle tre zone nominate, e precisamente 15 aziende si impegnano per i cantieri di Heidebreck, 19 imprese per quelle di Black Hammer e 6 società per la fabbrica della Buna, della EG Farben, 6 aziende del complesso di Auschwitz. Per quest'ultima commessa le 6 imprese italiane si impegnano a trasferire 1.196 lavoratori tra cementisti, muratori, capi cantiere e manovali semplici, più 4 cuochi e 3 interpreti. La freddezza del linguaggio burocratico determina con precisione non solo il numero globale degli addetti tedeschi e italiani, ma anche le condizioni di alloggio e di salario, il numero di giorni di ferie che spettano ai dipendenti, il tipo di assicurazione contro gli infortuni, eccetera. Conviene ricordare che gli accordi tra Italia e Germania per il trasferimento di lavoratori civili, soprattutto braccianti agricoli, minatori, manovali e operai con varie specializzazioni, erano iniziati nel 1938, sostenuti da un'intensa e persuasiva campagna di propaganda del regime fascista per incoraggiare gli italiani ad andare a lavorare nel Reich. Coloro che accettavano di emigrare in Germania provenivano per la maggior parte dalle regioni più povere e colpite dalla disoccupazione, spinti dalla miseria e dalla necessità di mantenere le loro famiglie. Questi lavoratori, uomini e donne, erano anche attratti dalle promesse del governo di Mussolini, che esortava a cogliere una opportunità economica oltre confine, presentata come irripetibile e vantaggiosa. In realtà, le condizioni che gli italiani scopriranno in Germania saranno spesso molto diverse da quelle pubblicizzate dalla propaganda di regime e pattuite dai contratti, con turni di lavoro sfiancanti, alloggi fatiscenti, igiene precaria e cattiva qualità del cibo, al punto da spingere molti a licenziarsi o a tentare di rimpatriare, per poi dichiarare, una volta rientrati in Italia, che nel Reich erano stati trattati peggio degli schiavi. L'accordo del gruppo italiano di 40 aziende viene firmato 18 mesi prima dell'annuncio dell'armistizio e dell'inizio dell'occupazione tedesca dell'Italia centro-settentrionale, che avrebbe avviato reclutamento coatto della forza lavoro. Il documento manifesta la volontà diretta di una rappresentanza considerevole del mondo industriale italiano di stringere un legame ancora più saldo con le industrie germaniche, legando i propri profitti a quelli dell'alleato tedesco, in un momento in cui il drastico peggioramento delle condizioni dei lavoratori italiani nel Reich era cosa ben nota. Gli studi disponibili sull'applicazione concreta del contratto e sul trasferimento dei lavoratori nei tre cantieri menzionati mettono in luce un contesto di lavoro per gli italiani molto difficile da sopportare e attestano diversi casi di richieste di licenziamento, spesso respinte dai datori di lavoro tedeschi, o di domande di permesso di rientro, ugualmente negate per il timore che i lavoratori, una volta tornati in Italia, non sarebbero più rientrati nei cantieri, e persino di fughe per rimpatriare, anche a costo di pagarne le conseguenze. Le testimonianze dirette sono, tuttavia, poche e le analisi disponibili si rivelano insufficienti a tracciare un quadro complessivo. Dei fuggitivi, il caso forse più documentato è quello di Giovanni Busicchia, manovale veneto, di 22 anni, che approda ad Auschwitz il 16 aprile 1942, trasferito dalla sua ditta La Martini di Roma, che è una delle 6 aziende firmatarie dell'accordo. Dopo appena un mese trascorso sul posto di lavoro, Giovanni è così provato dal cattivo trattamento e dalle privazioni che chiede di essere visitato da un medico. La sua richiesta viene respinta e il 29 maggio abbandona il cantiere per intraprendere con mezzi di fortuna il viaggio di rientro in Italia. A Villach, oggi in Austria, Giovanni viene arrestato e consegnato alla polizia italiana di Tarvisio. Dopo 80 giorni di carcere, il giovane operaio è rimesso in libertà. La presenza nei cantieri della AEG Farben di Giovanni Busicchia, registrato erroneamente come Busicchio, è documentata dal suo libretto di lavoro Arbeitbuch, conservato negli archivi di Bad Aurelsen. Il documento riporta la sigla AU Auschwitz, che lo registra come impiegato per l'azienda dalla data del 20 maggio 1942. Non sappiamo però se il libretto sia integro e forse manca il primo mese di lavoro. Ma tra i lavoratori civili ad Auschwitz il caso più noto è quello di Lorenzo Perone, muratore di Cuneo. La sua presenza è attestata dal 15 aprile 1942 come manovale alle dipendenze dell'AEG Farben presso il Lager Leonhard Haag I, dove alloggiano numerosi operai di varie nazionalità. Per circa 6 mesi, nel corso dell'estate e dell'autunno 1944, Lorenzo presta generosamente aiuto a Primo Levi, ma anche ad altri prigionieri del Lager di Monowitz, portandogli di nascosto una parte delle sue razioni di cibo e una maglia dismessa per ripararsi dal gelido inverno. Un gesto di solidarietà che aiuterà Levi a sopravvivere e che verrà ricordato più volte nelle opere dello scrittore e chimico torinese. Ne abbiamo un esempio nel seguente passaggio, tratto da un racconto intitolato proprio a Lorenzo. Ho incontrato Lorenzo nel giugno 1944, dopo un bombardamento che aveva sconvolto il grande cantiere in cui noi lavoravamo. Lorenzo non era un prigioniero come noi, anzi, non era un prigioniero affatto. Ufficialmente faceva parte dei lavoratori civili volontari di cui la Germania nazista pullulava. lo schivo e taciturno operaio che Levi descrive dall'umanità pura e incontaminata non si è limitato a fare il possibile per impedire al compagno italiano, prigioniero del lager, di morire di fame. Il suo aiuto si è concretizzato anche in altri gesti importanti. Lorenzo, quasi analfabeta e con scarsa familiarità con la scrittura, accetta infatti di scrivere sotto dettatura tre lettere indirizzate alla famiglia Levi. Per un operaio civile, quindi non internato nel lager, mostrare solidarietà nei confronti di un prigioniero e soprattutto di un ebreo rappresentava un rischio elevato che poteva costare una punizione severa, perché era vietato intrattenere rapporti coi reclusi che erano sempre sotto stretta sorveglianza. I tre messaggi vengono spediti il 25 giugno. Il 20 agosto e il 1 novembre 1944 a Bianca Guidetti Serra, l'amica fidata di Primo Levi, ma anche di Luciana Nissim e Wanda Maestro, e recapitati al destinatario. Non essendo ebrea, Bianca può muoversi con maggiore libertà per contattare la madre di Primo e la sorella Anna Maria, militante nella Resistenza, che all'epoca vivono in clandestinità. Peraltro è proprio a Bianca che Primo, Luciana e Wanda avevano scritto in fretta un breve messaggio mentre viaggiavano sul treno diretto ad Auschwitz e gettandolo dal vagone. Anche in quel caso Bianca aveva ricevuto il messaggio degli amici deportati. «Cara Bianca, tutti in viaggio alla maniera classica. Saluta tutti. A voi la fiaccola. Ciao Bianca, ti vogliamo bene». Così, grazie a Lorenzo Perone, la famiglia Levi riceve notizie che Primo è vivo, seppur imprigionato in un lager. Primo Levi dedicherà parole memorabili per rendere omaggio a quell'umile muratore, forse dai modi un po' rozzi, di indole schiva e poco loquace, ma che col suo comportamento generoso gli ha permesso di non dimenticare la parte buona, pura e non corrotta dell'umanità. Nell'universo infernale di Auschwitz, segnato da spietata violenza e infinito disprezzo per la vita degli internati, Levi ha visto Lorenzo come una luce nel buio, sottolineando la sua straordinaria bontà e il suo gran cuore. Lorenzo era un uomo, la sua umanità era pura e incontaminata. Egli era al di fuori di questo mondo di negazione. Grazie a Lorenzo mi è accaduto di non dimenticare di essere io stesso un uomo. Nel dopoguerra Levi cercherà in ogni modo di aiutare Lorenzo, caduto in depressione e con problemi di alcolismo, a ritrovare un lavoro e la salute. La sua immensa gratitudine si tradurrà anche nella scelta di chiamare i suoi due figli, Lisa Lorenza, nata nel 1948, e Renzo, nato nel 1957. Per i civili, lavorare per la IG Farben voleva dire trovarsi a poca distanza dai prigionieri, che portavano sul corpo i segni della violenza inferta e della denutrizione forzata. Significava anche non poter evitare di scorgere ad appena pochi chilometri di distanza il fumo dei crematori di Birkenau e di sentire l'odore pestilenziale di carne bruciata che ammorbava l'aria. In altre parole, pur senza conoscere i dettagli, i lavoratori civili, come Lorenzo, comprendono di essere capitati in un posto dove vengono perpetrate le peggiori atrocità, e questo pone a ognuno dilemmi morali sulla opportunità di rimanere al proprio posto oppure di abbandonarlo e tentare di rimpatriare. I prigionieri dei lager, quindi anche ad Auschwitz, erano divisi in comando o squadre di lavoro con specifici compiti da svolgere sia dentro che fuori dal campo. Coloro che lavoravano all'aperto nei campi limitrofi erano frequentemente visti dai lavoratori civili che si trovavano a prestare la propria opera a poca distanza, come avvenne per Lorenzo Perone quando incrociò il gruppo di internati dello Judenlager, campo degli ebrei di Auschwitz III Monowitz, di cui faceva parte Primo Levi. Naturalmente questo dissidio interiore non riguarda solo chi occupa gli ultimi posti nella gerarchia delle fabbriche, ma anche i dirigenti, sebbene non esistano molte prove di quadri della AG Farben, capaci di dissociarsi dall'essere coinvolti nello sfruttamento inumano dei prigionieri. Per questo il caso di Hans Deichmann è particolarmente rilevante. Deichmann ha svolto dal 1940 al 1945 un ruolo influente per il Reich come procuratore per il mercato italiano della AG Farben e come addetto civile per l'Italia del plenipotenziario per l'industria chimica tedesca. Dal 1942 precisamente ricopre il ruolo di legale rappresentante per l'Italia. È suo quindi il compito di reclutare gli operai italiani per la costruzione dei cantieri e campi di lavoro ed è in questa veste che firma per conto dell'azienda tedesca e del gruppo di Hydriwerke l'accordo che abbiamo citato. Per svolgere bene il suo compito vive diverso tempo in Italia e viaggiando più volte per l'Alta Slesia. Nel racconto che Hans Deichmann ha scritto molti anni dopo quell'esperienza, ha ricordato l'impatto di Auschwitz sui lavoratori civili italiani, anche se è ragionevole credere che l'impatto fosse lo stesso anche sugli operai di altre nazionalità. Tra marzo 1942 e novembre 1944 mi recai 10 volte ad Auschwitz, ogni volta per la durata di un giorno, e ogni persona che incontravo praticamente parlava solo del campo di concentramento e dello sterminio sistematico. I miei italiani, che in teoria non erano in grado di capire cosa dicesse la popolazione locale, finivano velocemente per saperne di più di chiunque altro degli orrendi dettagli. Gli operai edili italiani erano alloggiati in una baraccopoli costruita su una piccola collina con vista panoramica su tutto il gigantesco quartiere e dall'altra parte sul campo di sterminio che, avvolto nella foschia e nel fumo della sua sinistra ciminiera, sembrava l'inferno stesso. Pagina 410.